Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi». Parola del Signore. Sembrano due letture molto divergenti, ma in realtà si sovrappongono benissimo. Abbiamo ascoltato la storia di Elia, il profeta per eccellenza. Elia, sapete, il suo nome significa Yahweh, il mio Dio. Il profeta per eccellenza dell'Antico Testamento, lo vediamo accanto a Gesù nella trasfigurazione, per significare appunto i profeti che con la legge, cioè Mosè, convergono verso Gesù Cristo. Il profeta per antonomasia, la gente che dice che io sia, secondo alcuni Elia profeta, sì. E le beatitudini disegnano che cosa se non il profeta, che è Gesù Cristo? Le beatitudini sono un ritratto di Gesù Cristo, che è il profeta. Il profeta chi è? È colui che ascolta la voce di Dio e la dice. Ma siamo anche noi. Ed è significativo che al termine delle beatitudini, che si concludono con la beatitudine della persecuzione, così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Come dire che anche voi siete profeti, se vivete le beatitudini. E noi non possiamo essere cristiani, d'altra parte, senza vivere le beatitudini, che è la legge evangelica. Quindi chi vive la legge evangelica è un profeta e può viverla perché ha ascoltato la voce di Dio. E qual è la voce di Dio se non Gesù Cristo? Lui è la parola. Noi diventiamo eco di quella parola. Proviamo un pochettino a vedere, così passando da Elia alle beatitudini. Per la vita del Signore Dio di Israele, alla cui presenza io sto. Stai alla sua presenza. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Stai alla sua presenza. Voi potreste dire: ma noi stiamo sempre alla sua presenza, Dio è dappertutto. Se salgo in cielo, là tu sei; se scendo negli inferi, eccoti. Non c'è un posto dove non siamo alla sua presenza. Intende dire alla presenza consapevole. Il profeta è trasparenza di Dio. È trasparenza di Dio per gli altri, tanto quanto lui stesso, il suo cuore, è trasparente alla luce che riceve. Alla cui presenza io sto. Sapete che c'è una tradizione, penso che diversi di voi portino lo scapolare, c'è una tradizione che vuole Elia, in qualche modo, il fondatore ideale del Carmelo, dell'ordine dei Carmelitani. Ed effettivamente un ordine come quello contemplativo trova, i contemplativi sono profeti, se no che cosa contemplano? E in qualche modo tutta la Chiesa, nel momento in cui cosa che dovrebbe essere quotidiana per ognuno di noi, e perché non si misura a metri di orazione. Nel momento in cui noi ascoltiamo la parola ci purifica, no? Se noi siamo uno specchio e questo specchio è inevitabilmente opaco, tuttavia questo specchio si purifica attraverso la luce che riceve. E così noi diventiamo appunto profeti perché carichi di quella parola e perché il nostro cuore ne è purificato e perciò diventa puro. Beati puri di cuore, nessuno di noi nasce puro, a parte la tutta santa madre di Dio, perché puro vuol dire, impuro vuol dire mescolato qualcosa d'altro. E così la parola ci purifica, nel senso che come un fuoco, sono tutte immagini bibliche, purifica l'oro da tutte le impurità che contiene, fino a quando rimane un oro più puro, non in lega con altri metalli, così anche noi. Quindi, beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Noi lo vediamo, certo che lo vediamo, in Gesù Cristo. Quando noi contempliamo Gesù, ascoltiamo le sue parole, entriamo nelle pagine evangeliche contemplandolo con gli occhi, ascoltandolo con gli orecchi, non vediamo Dio, e lo puoi fare, e in quel Gesù tu puoi conoscere Dio. Gesù e Dio sono mica la stessa cosa. Molte persone possono leggere il Vangelo ma non vedervi Dio, e invece noi abbiamo già questa beatitudine di vedere Dio, perché vediamo nelle pagine del Vangelo, anche in quella che abbiamo ascoltato oggi, Dio che si fa visibile. La prima lettera di Giovanni incomincia dicendo: ciò che i nostri occhi hanno veduto, ciò che le nostre mani hanno toccato, cioè il verbo della vita, poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta, noi l'annunciamo anche a voi, cioè di nuovo la profezia. Questo Elia sta parlando a chi? Ad Acab, il re. Chi è profeta per ciò stesso ha fame e sete di una giustizia più grande di quella che è realizzata dai regni di questo mondo. A parte che, come voi sapete, ma poi oggi siamo proprio alla pagina introduttiva, leggeremo tutto il ciclo di Elia, che è molto molto bello, molto molto interessante, una figura storica naturalmente. Il Acab è il re cattivo per eccellenza. Poi non lo so se sia stato poi così disgraziato come la Bibbia lo presenta, a volte ci sono dei personaggi che diventano un po' per antonomasia i cattivi. Ecco, beh, comunque Acab e sua moglie soprattutto, se c'è un re cattivo la regina è ancora più cattiva, questo è sicuro, anche nelle favole le regine sono cattive. E vabbè, in realtà non è che fece niente di particolare, è vero, sposò una pagana, ma per motivi dinastici, per legare a Israele gli altri regni, delle mosse politiche molto comuni, anche gli imperatori romani sposavano questa o quell'altra per motivi, però questo portò al politeismo di fatto, una tolleranza verso gli dèi e verso gli dèi di Tiro, di Sidone. Jezabele, vedremo, sua moglie era una principessa di Sidone, no? L'attuale Libano. E perché? Perché lui non confidava in Dio, ma confidava nelle alleanze politiche degli uomini. E questa è l'impietà di Acab. Allora, vedete, il profeta si trova davanti al potente, il profeta che è trasparenza della parola, diventa testimonianza per il potente del fatto che lui non crede alla parola di Dio, ma crede ad altre parole che sono le alleanze e le parole degli uomini. Trasportate questo dall'antico Oriente in cui parliamo, di cui stiamo parlando, alla vita nostra e vedete se non è vero. Tra il profeta e il re c'è sempre una tensione, perché il re è più che contento della giustizia del suo regno, cercherà di aggiustarla, ma ha già il suo regno. Il profeta ha fame e sete di una giustizia più grande di quella che danno gli uomini. E perciò è perseguitato, perché il re non avrebbe fortuna più grande di trovare uno che lo confermi nel suo ruolo regale. Dall'uomo della provvidenza, fino, mi sembra, chi era, il patriarca Alessio, che aveva chiamato Stalin, mandato da Dio, c'è sempre stato un bisogno, sì sì, in quegli anni lì. L'alleanza tra trono e altare sicurizza il trono, ma sicurizza anche l'altare. E invece l'alleanza, l'altare, la fa solo con Dio. E anche lei dovrebbe fare l'alleanza soltanto con Dio, e non con i preti o chi per loro. Allora vedete, di nuovo le beatitudini ci parlano di cosa significa essere profeta, avere fame e sete di giustizia, di quella di Dio. E perciò subisci persecuzioni, perché se ti accontenti di quello che ti danno gli altri, li legittimi. E va benissimo per tutti e due. Tu ci guadagni. Facciamo anche i concordati. Non ho niente contro i concordati, eh? Però avete capito quello che intendo dire. E sapete quella frase sibillina, credo di XI, che dice: e forse ci voleva un uomo come quello che la provvidenza ci ha fatto incontrare. Per chiudere la questione romana, non ha detto che era l'uomo della provvidenza, però ci assomigliava un po'. Allora, ci sono alcuni che hanno avuto fame e sete della giustizia, di una giustizia più grande. In questo momento che sto diventando vecchio, e poi ho avuto una giornata faticosa, non sono capace di parlare oggi. Come si chiama quel sacerdote che è stato ucciso da tua parte, no? Negli anni 20 è stato ucciso dai fascisti, tanto per dire come si chiamava. Beh, insomma, lui aveva fame e sete di una giustizia più grande di quella che Farinace gli proponeva. Farinace gli diceva: tu, caro, stai in chiesa e di rosario, che ci va bene. E lui dice: ma sì, va bene il rosario, ma non possiamo mica solo dire il rosario. Diocesi di Ravenna, mi sembra, ma se guarda, siamo stati, non mi ricordo, mi va in mente dopo. Sul più bello della consacrazione mi va in mente chi era. Allora, fame e sete di giustizia. E poi una mitezza che deriva dal fatto che ti rifugi in Dio. Qui il pane gli è dato a Elia dai corvi, è un modo per dire: tu sei nel deserto, cioè sei da solo, perché fino a prova contraria nel deserto non c'è nessuno. E nel deserto Dio è il tuo rifugio, nel senso che mangi, campi, perché ti fidi di Lui. È anche la storia di Israele, no? È Israele che nel deserto è stato nutrito da Dio, la manna. È la stessa cosa. C'è una mitezza e una purezza di cuore che deriva dal rifugiarsi in Dio solo. Allora vedete, nello stesso tempo, e termino, c'è anche una potenza della parola del profeta. In questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia. Cosa vuol dire non ci sarà? Non è solo l'annuncio di una carestia. Noi, figli del mondo moderno, vediamo le cose in modo scientifico, cioè materialistico. Noi dobbiamo vedere il significato, l'immagine. La carestia vuol dire che il cielo è chiuso sulla terra, il cielo e la terra non sono più in comunicazione. E non è dunque solo la rugiada o la pioggia, è qualcosa di più grande. È la parola di Dio che non scende più. Poiché tu, Acab, l'hai impedita. E allora la nostra terra sarà peggio che in una carestia. Ma qualcosa mi sembra abbastanza visibile anche tra di noi, no? Sono reduce da una mattina di esame in cui nei nostri ragazzi ho visto chiaramente cosa significa che non hanno avuto né rugiada né pioggia. Punto. Non è neanche colpa loro. Allora vedete che queste storie antiche sono sempre vere. Ma noi siamo, lo siamo già, il popolo, noi altri, non siamo un popolo di profeti, sacerdoti e re. Dice, ma la Chiesa dove stanno i profeti? Nella Chiesa ci sono preti, vescovi. E i profeti chi sono? In teoria saremo tutti. Perché il profeta, di nuovo, è colui che ascolta la parola e la dice. Costi quello che costi. È colui che si rifugia nella parola e solo nella parola, anziché nelle alleanze mondane e negli appoggi. E perciò è solo. Lamenta una situazione miserevole che non è solo sua ma di tutto il popolo. Fa parte di quelli che piangono, ma la parola lo consola. Parla non con una forza che viene da lui, ma con la forza della parola stessa, perciò è mite. Una delle cose per le quali potete distinguere molto bene i profeti dai falsi profeti sono, usando un aggettivo che oggi va molto di moda, muscolari. Vanno giù dritti. I veri profeti sono miti. Dicono la parola, che può bruciare, intendiamoci, perché la parola di Dio brucia. E potete stare tranquilli che ad Acab bruciavano un poco quello che Elia gli diceva, esattamente come ai sommi sacerdoti e agli scribi bruciavano un poco quello che diceva il sommo e vero profeta che è Gesù Cristo. Eppure questa parola ci custodisce, ci nutre, ci consola. Tiriamo allora la conclusione di questo discorsetto. In questa messa chiediamo la grazia che il Signore susciti profeti e profetesse, uomini e donne che ascoltano la sua parola e che ce la dicano. Che siamo trasparenza di questa parola, che vedendo noi si possa vedere colui che è la parola, il Cristo stesso. Perché solo allora il cielo si riaprirà sulla terra. Vi ricordate il profeta Osea? A un certo punto dice, in quel giorno il cielo risponderà alla terra e la terra si affaccerà, il cielo si affaccerà sulla terra e la terra risponderà al cielo, che è il contrario di quello che è adesso. Cieli e terra chiusi, non c'è rugiada. Ma la venuta dello Spirito apre di nuovo il cielo sulla nostra terra. E dunque chiediamo al Signore di essere in trasparenza e di poter dire in questo modo la parola che oggi abbiamo ascoltato.